cultura che non ti aspetti.
Hoepli chiude, parliamo anche di cinema verde, c'è anche un po' di Julio Iglesias in questa puntata. Ben ritrovati da Marco Pagani, la puntata del giovedì di K, oggi 19 marzo, siamo puntualissimi, sono le 17 proprio in questo momento, 17:45 secondi se vogliamo essere super precisi. Gli appuntamenti di questa puntata ci porteranno tra poco a parlare proprio della chiusura di Hoepli. Ne avevamo già anticipato, c'erano voci già da un po' di tempo di una crisi di questa storica casa editrice milanese che è molto amata peraltro ed è anche un elemento forse identitario della cultura milanese. Questo ha saputo ritagliarsi questo spazio e questo luogo di cultura fondato 150 anni fa dallo svizzero Ulrico Hoepli, Ulrich evidentemente, ma a quei tempi si italianizzavano anche i nomi. Insomma, ne parleremo con Stefano Salis tra poco, che è caporedattore della redazione Commenti della Domenica del Sole 24 Ore e grande esperto di bibliofilia e editoria. Poi alle 17:20, chiedo scusa, parliamo invece del Festival del Cinema Verde che si sta tenendo ogni sabato per 3 sabati, questo è il secondo sabato, il prossimo che arriva il 21 marzo, sarà a Lux di Massagno e questo festival abbina l'impegno ambientale alla sostenibilità e contro la crisi climatica alla cinematografia. Ne parleremo con Fabrizio Tarolli, che è tra i curatori di questa rassegna. Alle 5:35, senza vergogna, oggi con la docente, è già docente e ricercatrice in linguistica italiana a Ginevra, Losanna e Basilea, Magda Mandelli, chiedo scusa, ci ha mandato 2 canzoni, sono una peggio dell'altra. Oggi credo che ci sarà molto da sorridere e anche da ridere in quello spazio. Alle 5:55 più o meno, K in libertà, oggi parliamo di Russia e di un personaggio di fantasia che si chiama Cheburashka. Se non l'avete mai sentito, rimanete in contatto con noi a quell'ora, perché è molto interessante anche cosa viene fuori in questi ultimi tempi. Alle 18 per i consigli ci spostiamo dalle parti di Camorino per raccontare di una singolarissima esperienza di galleria d'arte, dove l'arte si vende come si vendono le uova e il miele in montagna. Entri, è sempre aperto, lasci i soldi in una cassettina e ti porti via il quadro o l'opera. E ne parleremo con l'autore di questa simpatica iniziativa molto interessante. Alle 6:15 per finire con Davide Riondino, l'appuntamento di K e Spalla è dedicato alla creazione musicale assistita dall'assistenza, dalla intelligenza artificiale. Oggi mi impappino un po' troppo, cerco di rimettermi insieme e penso che mi aiuterà molto anche questo capolavoro del rock, She Got the Caddy, che in realtà è un blues, e loro sono i Blues Brothers.
Time. She don't believe I
Uno di quei capolavori che non invecchiano, se invecchiano lo fanno molto bene. Chico the Kid sono i Blues Brothers, John Belushi e Dan Aykroyd nel film che ha fatto la storia del cinema e anche della musica del 1980 di John Landis. Io saluto il nostro ospite di questa prima pagina di oggi, Stefano Salis. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Stefano Salis, lo presentiamo, è caporedattore della redazione Commenti della Domenica del Sole 24 Ore, ma lo abbiamo chiamato in quanto esperto di grafica editoriale, soprattutto di editoria, oltre che bibliofilo. Perché parliamo di Oepli? Torniamo a parlarne, ne avevamo già parlato ad Alphaville il mese scorso. Era da mesi che era un po' nell'aria il timore che chiudesse questa storica casa editrice. Un mese fa le previsioni in realtà erano forse più ottimistiche, però si sono rivelate sbagliate. Oepli, la casa editrice fondata dallo svizzero Ulrich Oepli a Milano nel 1872, specializzata in manualistica, chiude quindi i battenti. Per Milano è sempre stata qualcosa di molto speciale, un punto di riferimento culturale che mi spingerei quasi a dire identitario. Ne è una prova il fatto che ci sia gente che si è radunata intorno allo stabile di Oepli quando ha saputo della chiusura, anche solo per testimoniare l'affetto della città nei confronti di questa casa editrice. È una casa che ha segnato il paesaggio culturale anche in maniera molto concreta, anche urbano, perché per esempio ha donato alla città il planetario, che oggi si chiama appunto Civico Planetario Ulrico Oepli Milano. La via in cui ha sede il palazzo si chiama Via Oepli. Insomma, non è solo una casa editrice che chiude, una peraltro delle poche rimaste a conduzione familiare e non già parte di un qualche mega catena internazionale. Per Milano è qualcosa di più questo momento. Come... Che cos'è e come lo sta vivendo la città?
Ma allora, hai detto bene molte cose. Certamente la parola identitaria per Oepli non è sbagliata per quanto riguarda Milano, perché è una libreria, è una casa editrice prima, che ha segnato con il lavoro, con la dedizione al mondo del libro, la sua capacità di fare un lavoro serio e di formare tante generazioni di milanesi. Il fatto che per esempio ci sia un edificio così iconico come quello che ospita la libreria, o il fatto che Enrico Oepli abbia donato il planetario alla città con disegno poi di Portaluppi, sono altrettanti segni di vitalità, di progresso, di interesse che la Oepli ha dato verso la città e la città ha restituito alla Oepli frequentando la libreria per 150 anni. Allora qui il problema è probabilmente un altro, perché si inserisce nello sfondo della crisi delle librerie indipendenti, e questo è vero, ma qui abbiamo anche un conflitto societario in atto fra due rami della famiglia che evidentemente non vanno d'accordo, non sono riusciti a trovare un accordo per gestire il futuro della libreria, e purtroppo a farne le spese saranno tutti i milanesi. Ma io confido che una qualche soluzione si possa trovare. Io credo che il momento sia quello di un conflitto societario che ha portato allo scioglimento della società, ma credo anche che forse si possa recuperare in un secondo momento trovando una soluzione magari con le istituzioni. È difficile perché in questo momento le librerie purtroppo non sono tutelate, ci vorrebbe una legge o qualcosa che riesca a far sì che le librerie vengano tutelate, e purtroppo non sarà facile, dai segnali che ho io, ricomporre in maniera pacifica questa vertenza societaria. Purtroppo il risultato è che una casa editrice storica che ha formato gli italiani con la manualistica di
Sì.
grandissimo successo e una libreria di grande qualità con grandissimi professionisti e che è sempre stata un presidio di informazione, di cultura, di democrazia, rischia seriamente di sparire e questo per Milano è un segno pessimo.
Diceva Stefano Salis di questa, chiaramente al netto anche delle difficoltà oggettive in cui si dibatte il mondo editoriale, librario, soprattutto della manualistica e anche la libreria, perché ricordiamo che nello stesso palazzo in via Oepli c'è sia la libreria Oepli che al piano di sopra l'omonima casa editrice. Difficoltà, diciamo, oggettive di mercato. Con tanti fattori che concorrono, la vendita online, la scomparsa dei piccoli produttori di cultura. Dall'altra parte anche però questa sorta di bega familiare interna che, vista da qui, quantomeno un po' stupisce, abbia portato addirittura allo scioglimento della società. È stato possibile, magari lei l'ha seguita più da vicino, ci può spiegare come sia possibile che gli eredi di Oepli non si siano riusciti a mettere d'accordo fino a questo punto?
No, beh, evidentemente nessuno di noi è così vicino da poter pronunciare con cognizione di causa il livello dello scontro, ma deve essere stato talmente alto che appunto ha portato a una soluzione che è estrema effettivamente, quello dello scioglimento della società. Poi c'è anche la questione dell'immobile, che da quanto so è di proprietà comunque di una società che fa capo alla famiglia Epli. E che comunque frutterebbe un certo quantitativo di denari in caso di vendita,
Vabbè.
so che mi pare non fosse andata a buon fine un tentativo di vendita. Ecco, detto questo, purtroppo questa, a quanto pare insanabile, frattura societaria genera un risultato che poi appunto è visibile e che è quello della chiusura della libreria, con la messa in pericolo ovviamente dei
Eh
posti di
sì.
lavoro, dei non so se 50-60 addetti che impiegava la Epli. Ma comunque al di là di tutto questo, la sconfitta è proprio in generale per la cultura, cioè il piano simbolico in questo caso purtroppo è anche più grave di quello del lavoro, della società. Questo ovviamente con tutto il rispetto di chi ci
No,
lavora e
certo.
rischia seriamente di perdere il lavoro. Ecco, so che credo che ci saranno ancora degli incontri con il comune e per fare dei tentativi di salvare questa situazione e la speranza è che sia quella che un qualche spiraglio si apra.
Realisticamente non è facile, direi che
No.
possiamo credere con una certa facilità che il marchio Oepli, la scritta sui libri, non sparirà perché comunque ha un valore che può anche venire monetizzato, venduto e magari finirà a una delle
No, ma
grandi.
magari può arrivare una grande catena
Appunto.
di librerie che rileva non solo il marchio, ma anche la
Anche lo
libreria
spazio.
stessa. Cioè, le soluzioni sul campo sono tante, cioè, l'estrema ratio secondo me ancora non è detta, però la tendenza, secondo me, è anche quella di un mondo dell'editoria, della vendita dei libri che soffre parecchio, e
Eh sì.
questo in generale. Poi ci sono i librai bravi che vanno avanti. Cioè una concorrenza spietata dell'online e c'è una tendenza generale a comprare meno libri. Questa è una verità che purtroppo va detta e che è un segnale che non cambierà in futuro.
Proprio ieri parlavamo sempre a quest'ora del Salone del Libro di Ginevra che è appena aperto e gli spettatori che sono attesi, per quanto con grande enfasi si punti sui numeri, sono più o meno la metà di quelli che ne arrivavano, che arrivavano tranquillamente in
Esatto.
un'annata di 20 o 30 anni fa. E dal punto di vista della città, dell'importanza proprio come centro di gravità permanente di Oepli a Milano, il fatto che magari sopravviva il marchio, sopravviva la libreria, ma venga svuotata della sua anima di conduzione familiare, che conseguenze potrebbe avere, secondo lei? Un disamoramento della città a lungo termine nei confronti di Oepli?
Bisogna essere molto realisti. Io vivo a Milano da ormai 25 anni. Quando sono arrivato io a Milano esistevano solamente nella Galleria Vittorio Emanuele, quindi nel pienissimo centro della città, librerie come Garzanti, c'era una libreria Rizzoli che ha subito, e c'è ancora ovviamente, ha subito varie modifiche, c'era la libreria Accademia, c'era la storica libreria Bocca e pochi passi più in là la Grande Epli, c'era la Milano Libri appena dietro la Scala, molte di queste librerie sono scomparse. Sono scomparse perché è insostenibile ad un certo punto l'affitto, la possibilità di sopravvivere nei centri, perché i libri sono redditizi, ma non così tanto, e altre tipologie di mercato arrivano e possono permettersi tali spese, ma soprattutto è quella che è cambiata, è una geografia culturale della città che lascia sempre meno spazio, almeno nel centro città, nel centro città di Milano, a negozi che sono, appunto, come dicevo prima, non solo del commercio, ma dei presidi di cultura, di democrazia. Io non credo che cioè, il fatto che sia una libreria, come dire, non a conduzione familiare, perché poi non è che cioè, è una libreria che impiegava fior di
sì, certo.
Impiega, voglio parlarmi ancora al presente, fior di librai che non erano della famiglia. Però certamente il fatto di essere una libreria indipendente ha un suo peso, una sua difficoltà. Le grandi catene hanno delle economie di scala che possono anche sopportare investimenti a costi diversi.
Mi sembra di capire dalle parole di Stefano Salis che c'è ancora qualche spiraglio di speranza, anche se meno rispetto
spero,
a un mese
sì.
fa. A questo punto stiamo a vedere, io magari la ricontatto, ci risentiamo se dovesse esserci qualche cambio in positivo, anche perché sarebbe
speriamo.
Una buona notizia anche per la
anche
Svizzera italiana.
Appunto, è stata una libreria che poi aveva un settore internazionale importante, un settore internazionale importante, che ha avuto sempre una grande attenzione all'arte, insomma, mi piacerebbe molto.
È un punto di riferimento. Salis, grazie, a risentirci e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, a presto.
John Cleary con Been a Little Minute, un altro blues, questa volta un classico del ritmo cosiddetto train beat, quel ritmo che con la batteria simula in qualche modo lo sbuffare della locomotiva. Molto spesso lo troviamo nei blues, soprattutto di qualche anno fa. Saluto l'ospite di questa pagina che è Fabrizio Tarolli, è con noi collegato. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a chi ci ascolta.
In questi giorni sta tornando il caldo, torna la primavera porta il verde, però questa volta anche al cinema. Nello spazio degli Anacardi questa sera andiamo al Cinema Lux di Massagno, per la precisione, dove sabato, dopodomani, si proiettano le pellicole del Festival du Film Vert. In realtà si tratta solo di una parte di questo festival, alla sua 21ª edizione, che si svolge in contemporanea in tutta la Svizzera francofona e in alcuni cinema della Francia. In Ticino è iniziato settimana scorsa al Museo della Pesca di Caslano, si conclude sabato prossimo 28 marzo al Cinema Rialto di Locarno e, come dicevo, al Lux di Massagno questo sabato. Fabrizio Tarolli è membro del comitato direttivo del festival nella sezione Ticino. Io comincerei proprio dal sottotitolo o slogan di questo festival, che è «Il cinema per un futuro sostenibile». Quindi arte e cinema possono avere un impatto. Voi credete, quantomeno, in questa idea dell'impatto, della permeabilità tra cinema e impegno ambientale?
Sì, chiaramente, direi. A mio modo di vedere, l'arte ha sempre un impatto emotivo. Diciamo, tocca il nostro più profondo essere, i nostri sentimenti. Quindi il cinema ambientale può ispirare chi lo vede a identificarsi nelle tematiche e riflettere su delle possibili soluzioni o cosa ognuno di noi può fare per migliorare la situazione. Io direi anche, oggi viviamo in un mondo molto visivo, quindi basti pensare ai social, dove se non hai, non so, 1 milione di click, il problema non esiste, non esisti. E quindi penso che un film, un documentario che ha una certa durata, un'ora, implica già da parte di chi va a vederlo una predisposizione a confrontarsi con dei temi, implica uno sforzo, cioè una parte attiva, ha scelto e non ha subito di scrollare per esempio sui social. Mm-hmm. Quindi pensando poi al programma, mi viene in mente molto un primo film che vediamo alle 2:30, dove vediamo cosa ogni persona può contribuire a fare la differenza.
Ecco, allora entriamo un po' più nel programma. I film in programma questo sabato, che temi, che storie portano e in che modo partecipano a questa costruzione di un mondo più vivibile?
Ok, dico, a me il film che diciamo mi piace molto, che è il film praticamente che inizia che alle 14:30, si chiama Ecleroi, cioè Pionieri, e parla praticamente, si interroga su come ognuno può contribuire di persona a ridurre l'impatto ambientale, ma soprattutto anche direi come gestire il cambiamento climatico. E lo fa con degli esempi molto concreti, per esempio abbiamo la storia di un'imprenditrice, di una ditta di cosmetici che ha oltre 1000 impiegati, quindi non una piccola azienda, che deve affrontare il problema della scarsità d'acqua nella propria regione del sud della Francia, dove in estate l'acqua viene razionalizzata. Quindi i loro prodotti sono composti da 80% d'acqua, e quindi anche qua vediamo che c'è un impatto considerevole anche sull'occupazione. Quindi ci sono poi anche altri esempi che possiamo menzionare, cioè penso per esempio alla sabbia che viene usata per la produzione del cemento, e anche qua scarseggia mondialmente e c'è bisogno di soluzioni alternative. Qui c'è un esempio di praticamente di una ricerca di certi ingegneri che stanno trovando materiali alternativi. Ci sono anche molte cose più semplici, se vogliamo dire, favorire il noleggio invece che l'acquisto di, diciamo, di apparecchi che usiamo poi una volta all'anno, magari durante un trasloco e poi finita lì. Quello che mi ha colpito molto è la storia, per esempio, di un gendarme francese che è sempre più confrontato con dei reati ambientali, cioè veicoli abbandonati, discariche abusive, inquinamento delle falde acquifere, però non sapevano bene come affrontare queste nuove situazioni. E lui procede, crea questa app che poi viene introdotta per combattere appunto tutti i reati ambientali. Quindi colpisce molto la perseveranza di tutte queste persone, che all'inizio sono magari derise dai colleghi, dai superiori, ma poi che alla fine fanno breccia e con le loro idee innovative riescono a fare dei cambiamenti.
Quando si parla di ecologia spesso capita che il tono diventi pessimista, l'effetto può essere anche respingente per chi si avvicina non da attivista ma da curioso a questi temi. E si rischia di restare immobilizzati invece di mobilitare. Secondo lei, ricordando anche peraltro che questo festival è anche reso possibile dal lavoro dei volontari e delle volontarie di Greenpeace, come riesce a evitare questo rischio il festival in corso a Massagno sabato?
Diciamo, qua c'è anche un inizio, sono già praticamente la scelta dei film. Noi abbiamo più o meno un centinaio di film che visioniamo durante l'anno, da cui possiamo scegliere quali film proporre. Noi tentiamo sempre anche da proporre dei film che hanno anche qualcosa di positivo, che non siano solo di denuncia, che mostrano anche possibili approcci. Queste, secondo me, può essere una via dove ognuno di noi deve e può riconoscersi che può fare una differenza anche nel suo piccolo. Diciamo, nessuno è perfetto, ma ognuno può dare un contributo. Quindi, secondo me, c'è vari tipi dei film che si vanno a proporre. Ci sono magari film più di denuncia, ci sono film più che documentari, poi ci sono anche magari film come quello che abbiamo fatto vedere l'ultima settimana al Museo della Pesca, che è, diciamo, più naturalistico, che rientra anche in questo ambito. Tentiamo sempre anche che i nostri eventi siano anche un momento aggregativo, cioè offriamo anche sempre un aperitivo, e poi invitiamo anche degli esperti, un regista o magari esperti nell'ambito, come potevano essere, non so, dei forestali, a dibattere di certe tematiche, cioè che non si resti lì, solo ha visto il film e poi si esce, è finita lì.
Eh sì, quello è l'obiettivo, scuotere, far pensare, far riflettere, ma poi queste riflessioni uno se le dovrebbe portare a casa idealmente e farle fruttare, farle fiorire. E ricordiamo gli estremi proprio per chi volesse saperne di più sul programma di questo sabato a Lux e magari anche di sabato prossimo al Cinema Rialto a Locarno. C'è un sito dove si può andare a vedere e scoprire i dettagli?
Direi tutti i dettagli li trovate sul nostro sito, cioè www.festivaldufilmvert.ch. Il festival di Lugano è presso il Cinema Lux, inizia alle 14:30. Proiettiamo 4 diversi film, 2 cortometraggi, uno anche di una giovane regista ticinese, Emma Cavadini. E quindi direi tutto il programma lo potete vedere lì, sono molto variegati, diciamo, quest'anno, sono diverse tematiche vengono toccate, mentre il sabato seguente, sabato 28 marzo, presso il Cinema Rialto di Locarno, anche lì presentiamo 3 diversi film con diverse tematiche, direi tutto interessante, però non voglio svelarvi troppo, guardate il nostro sito o sui social e troverete, diciamo, un po' tutti i dettagli.
Io ringrazio allora Fabrizio Tarolli, lo ricordiamo un'ultima volta, questo sabato 21 marzo al Lux di Massagno, il Festival du Film Vert, che poi sarà anche a Locarno la settimana successiva. Grazie, buon lavoro e a risentirci.
Grazie e vi aspettiamo.
Il celebre regista svizzero Milo Rau torna al Lac di Lugano con Medea's Children, un'opera interpretata da una compagnia di attori bambini che torna a interrogarci sulla violenza del mito. Medea è uno dei miti più stratificati della cultura occidentale. Un'eroina che distrugge la propria stirpe, simbolo dell'irrazionale, ma anche donna sapiente, maga, esperta di veleni. Il professor Federico Condello, autore di Feroce Medea, ci aiuta ad esplorarne rabbia, passione e razionalità. Il giudice federale Roy Garret e la regista Cami Mans presentano in anteprima il loro progetto tra cinema e teatro che inscena un vero e proprio processo a Medea. Processo al mito, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14:35.
Rete 2.
Kappa.
Above us, this place of work. From its rooftop grew the tall mast, reaching up to the sky. All around the blue corona, lightning licks the ground, charging through the coils of copper, while hums and crackles sound.
What Lies Ahead, Dark Side Mix, il nuovo singolo, nuovissimo singolo di Peter Gabriel, che il nostro Corrado Antonini, che non perde un colpo, ha intercettato e ha messo in scaletta questa sera a K. È appena uscito, è uscito ieri, il disco invece di cui farà parte è annunciato entro la fine del 2026, l'LP, come si diceva un tempo, l'album. A proposito di canzoni di un tempo, tra poco c'è abbastanza da ridere, direi, oggi, perché la nostra ospite di Senza Vergogna oggi ha veramente fatto i compiti. Io saluto Magda Mandelli, buonasera, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
Magda Mandelli è stata docente e ricercatrice in linguistica italiana a Ginevra, Losanna e Basilea, per una decina d'anni è anche editor responsabile del programma letterario delle edizioni Casa Grande di Bellinzona e dal 2023 lavora nella comunicazione nel settore pubblico, anche se continua a seguire progetti editoriali di vario tipo. Questo per mettere il profilo della persona, della celebrità tra virgolette, perché sono sempre persone comunque che si occupano di cultura, che sono conosciute, che sono nostre ospiti in questo spazio, in cui chiediamo loro di mettersi un po' in imbarazzo e dirci uno o due brani, oggi sono due, ve lo dico già, che le abbiano particolarmente imbarazzate nella passione per l'ascolto. Il primo è, e torna a trovarci direi, anche perché è difficile prescindere quando si va indietro nel tempo, da Julio Iglesias. Dicevo, il primo è Julio Iglesias, Se mi lasci non vale. Allora, si presenta da solo il brano. Per tanti anni, soprattutto qui in Svizzera italiana, Julio Iglesias è stata una vera mania. Io mi ricordo, mia mamma e mia zia impazzivano negli anni 80 e 90 per il cantante spagnolo. Lei che rapporto ha con questo brano e perché l'ha portato oggi da noi?
E anche a casa nostra, soprattutto i miei genitori ascoltavano e questo brano in particolare, Se mi lasci non vale, avevamo un vinile e la mia mamma, come appunto, come dicevi anche tu, come tantissime altre donne di allora, ha subito il fascino irresistibile di Julio e quindi per cui via di questo vinile ho ascoltato questo brano anche diversi anni dopo l'uscita, che se non ricordo male era del 76. Prima di arrivare a Julio devo dirti, Marco, che mi sono divertita tantissimo questi ultimi giorni perché ho ascoltato canzoni di tutti i tipi, abbastanza playlist dell'orrore, devo ammettere, E quando mi avete proposto di partecipare, la mia prima reazione è stata quella di scrivere subito alle mie amiche, del liceo, proprio pensando che avrei ritrovato forse nella musica che ascoltavamo 30 anni fa il brano giusto. Però in realtà non l'ho trovato lì, appunto, sono dovuta allontanarmi di più nel tempo, perché in fondo a 17 anni, insomma, gli anni del liceo, no, ci si costruiva e, anche attraverso la musica, no? E poi era anche una... aveva un aspetto un po' identitario, no? La musica del liceo, la si ascoltava collettivamente, quindi ci sono tornati in mente tantissimi brani, ma dai Nirvana, i Cure, i Doors, Sonic Youth, eccetera. Però ecco, lì non ho trovato nulla. E invece Julio, ebbene, mi è tornato in mente, e una cosa che mi ha fatto pensare è che...
Intanto io lo metto in sottofondo, che così entriamo già in atmosfera. Dicevo una cosa che mi ha fatto pensare...
Sì, che un certo senso di vergogna lo provavo già allora, ma non per le stesse ragioni di oggi, ovviamente, ma perché in fondo mi smuoveva qualcosa in me, che ero ancora una bambina, un sentimento che non avevo ancora diritto di provare, cioè come se fosse fuori della mia portata, no? C'entrava la passione, il tradimento, l'orgoglio ferito, eccetera, però evidentemente non avevo ancora provato nulla di tutto ciò, e quindi mi insinuavo un po' furtivamente in questa terra straniera, con un po' di vergogna.
Beh, alziamo il volume allora, vergogniamoci insieme.
È un uomo tradisce a metà, per 5 minuti e non eri più qua. Se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale.
Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare?
Se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare.
C'è quasi una ricerca, adesso io sto cercando la parte bella in questo brano senza vergogna, Julio Iglesias, se alla fine il testo, vabbè, è quello che è, il contenuto è quello che è,
il
musica...
testo è imbarazzante. No, il testo è una serie di cliché incredibile, per quello... cioè, diciamo, io sono una che ascolta De André, Dio Santo, e quindi ritrovarmi trascinata con slancio e con una forma liberatoria, in fondo, di cantare questa canzone o ballarla insieme ai miei figli, loro, devo dire, sono proprio terapeutici in questo senso, perché non giudicano e mi seguono. Ecco, però c'è un senso di imbarazzo, perché è davvero una serie di cliché, no? Questa, l'uomo predatore che tradisce a metà, è una cosa pazzesca. Però ho riascoltato questo brano qualche anno fa in Piazza Grande, in occasione della proiezione di un film, magari, ed ero con mia mamma e mia sorella, ne abbiamo riso tantissimo e mi sono resa conto che c'è una parte di questo brano che ancora mi piace un sacco e mi mette di buon umore.
E comunque funziona ancora, è invecchiato, si sente, è invecchiato tanto, però funziona. La carica forse di sensualità che aveva Julio Iglesias oggi ci fa un po' sorridere. Ai tempi della mia mamma, quando era giovane, in realtà questa cosa era molto presente e si scherzava anche su questo in famiglia. Però da un punto di vista musicale si ascolta ancora, forse ci richiama ancora dei tempi forse più spensierati. Il prossimo brano invece che ha scelto Magda Mandelli, mentre io sfumo così senza alcuna pietà, il buon Julio Iglesias, per il prossimo brano faccio una precisazione. Se avete un telefonino con voi, un tablet, uno schermo che possa andare su internet, cercate il video, perché il video rende veramente l'idea. Io vi do qualche minuto, qualche secondo per cercarlo. Il brano si intitola Marcia Baila, è scritto Marcia, proprio all'italiana Baila, ed è di Lerita Mizzucco, che era una cantante francese, credo, degli anni Ottanta. Comunque cercate Marcia Baila e trovate il video e sentite, magari guardando il video, perché veramente il video è qualcosa, è una sublimazione di tutto il peggio e il meglio degli anni Ottanta. C'è un totale non senso in questo video, e sentiamo insieme il pezzo, poi ne sentiamo un pezzettino. Io lascio anche i microfoni aperti perché è bello anche commentare questi brani con Magda Mandelli. Faccio partire il pezzo... e già siamo negli anni Ottanta fino in fondo. E va avanti così per un po', eh?
Sì, sì.
Del
va avanti così per un po', torneremo su quando arriva il ritornello, perché merita, ma ripeto, musicalmente è quello che è, se tantissimi anni 80, una specie di versione un po' incasinata di un Alberto Camerini, potremmo dire, molta elettronica, un po' acerba, ma bella anche per questo, ma il video è qualcosa di totalmente fuori di testa. Gente a caso, inquadrata a caso, senza un motivo, che fa cose, non si sa bene cosa.
Sì, devo dire il video, sai che credo sia nelle collezioni del MoMA adesso, perché comunque ha avuto molto successo questo videoclip, è quello appunto ufficiale. Poi la musica in sé è molto divertente perché mescola generi musicali diversi, no?
Ecco, ecco il ritornello, scusa Magda, sentiamone un pezzettino, ecco. Perché merita. Magnifico, devo dire magnifico. Ti ho interrotto, scusami.
No, ma dicevo in effetti che appunto musicalmente è divertente questo brano, proprio appunto perché mescola generi musicali diversi. Ma qui la vergogna, per me, nel mio caso, è dovuta prima di tutto al fatto che ho sempre frainteso totalmente la canzone. Ah. Perché questi Rita Mizzuko, che diciamo con questo nome strano che mette insieme il nome di una spogliarellista che è Rita Renoir, e un profumo di Guerlain che era Mizzuko, sono appunto stati un duo musicale francese molto in voga negli anni Ottanta. Lei era anche ballerina, anche attrice, tra l'altro anche di film porno, lui era suo compagno, e ha fatto uno dei brani più noti, è proprio questo Marcia Baila, no? Ed è dedicato a Marcia Moretto, che era una coreografa per cui la cantante aveva una grande ammirazione e che era stata uccisa da un cancro fulminante, giovanissima, 30 anni o poco più. Quindi in sé il brano è un omaggio, cioè, tragico, no? Molto anche arrabbiato su questa morte di questa donna nel pieno della sua vitalità, e il video appunto vale la pena. Io però queste cose le ignoravo totalmente, tra l'altro non ricordo neanche chi mi ha fatto scoprire questo brano. E la cosa comica è che il video mi piaceva tantissimo, perché appunto ha qualcosa anche molto di teatrale, insolente,
è ipnotico,
no?
Non riesci a smettere di guardarlo. Se c'è qualcuno che lo sta guardando, ci scriva, tra l'altro in questo momento a Rete 2, al nostro WhatsApp, che sono molto curioso. Il numero è sempre il nostro 079-382-6765. Fateci sapere che ne pensate. Ecco, scusa,
No, dicevo che ci sono questi ballerini che hanno qualcosa, appunto, sembrano degli attori teatrali, che hanno tutti questi scatti meccanici, e naturalmente io volevo guardare così, no, con gli scatti di spalla, eccetera. Però appunto intuivo la rabbia, intuivo che c'entrasse insomma in qualche modo la morte, ma per me quella canzone era soprattutto associata al tema del desiderio, no? Magari all'amore tossico. E io Marcia non sapevo che fosse il nome di una cantante, pensavo facesse riferimento all'atto del camminare, ma ancora peggio, questo Moretto, che era il cognome, per me questo Moretto dalla Bouche Immense mi faceva fantasticare un sacco, perché pensavo fosse un giovane moro dallo sguardo un po' cupo, accigliato, come
che camminava,
sì, con questa R vibrante, e quindi insomma la vergogna è anche dovuta a quello, proprio che l'ho frainteso, è nato da un equivoco, no?
Beh, siamo felici che questa occasione di ripensare alla musica del passato abbia fatto riaffiorare una perla del genere che stiamo continuando a sentire in sottofondo. Peraltro veramente nel video si vede anche il partner di Rita Mizzuko, ed è un personaggio anche lui che meriterebbe una rubrica a parte solo per le espressioni che fa nel video mentre suona malissimo quel basso o chitarra che ha in mano. Magda, io davvero ti ringrazio, perché tu hai colto veramente in pieno lo spirito di questa piccola trasmissione. Ci salutiamo sulle note di Rita Mizzuko, grazie mille. Bene. E a risentirci.
Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao. You're finished.
let them know when you're done that you're thinking of leaving, going early, taking a long way home, speeding down the back road, leaving a trail of dust that you hear, grinning at the headlights, white knuckles, steering wheel, with your belly full. With your belly full.
Cantante inglese Fink con Memorize Your Senses, peraltro appena uscito all'interno dell'album The City Is Coming to Erase It All. Adesso sentiamo Wildflower di Billie Eilish, brano di 2 anni fa, e poi arriviamo allo spazio K in libertà.
Fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her, only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Fever
did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who is better, 'cause she couldn't be more different.
Forse non tutti sanno che in Russia esiste un personaggio di fantasia che si chiama Cheburashka, che venne ideato negli anni 60 ed è una specie di alternativa russa, sovietica in realtà, a Topolino. Questo personaggio ha due grandi orecchie, un'aria molto rassicurante, sembra un po' un Teletubby, e si occupa solo di cose che, come da tradizione in ogni paese autoritario che si rispetti, non hanno assolutamente nulla a che fare con la politica da nessun punto di vista. Cheburashka nasce nel 66 per mano dello scrittore sovietico Edward Uspensky, ma è nel 69 che la sua notorietà esplode grazie a una serie animata di quegli anni che è popolarissima ancora oggi. La popolarità del personaggio è enorme in Russia, ancora oggi, dove escono film che sono puntualmente campioni di incasso al cinema. L'ultimo è uscito il 1 gennaio di quest'anno e si intitola Cheburashka 2, visto che Cheburashka 1 era uscito nel 2023, e racconta anche in questo caso una storia assolutamente neutra, innocua da ogni punto di vista. In sostanza parla dell'amicizia tra Cheburashka e un simpatico coccodrillo di nome Gena. Ed è proprio questa totale innocuità a essere la causa di una bufera, stavo per dire burrasca, attorno a Cheburashka, però mi rendo conto di quanto sia terribile questo gioco di parole. In pratica, esponenti di spicco della destra nazionalista al potere, fedeli di Putin, stanno criticando anche in maniera aspra questo personaggio perché è troppo innocuo. Il film appena uscito, che dicevamo, Cheburashka 2, si è attirato le antipatie dell'area conservatrice fin dal momento dell'uscita. Il attore e parlamentare della Duma Dmitry Peztov l'ha definito un prodotto cinematografico dannoso che corrompe i nostri figli. Sergei Sodesov, giornalista e critico cinematografico molto vicino a Putin, lo ha stroncato con toni molto duri. Ha scritto sulla Pravda che insegna la mancanza di rispetto per gli anziani, il culto della permissività infantile e il lusso ostentato. Ci ha messo sul carico anche Alexander Dugin, il filosofo di estrema destra, ideologo di Putin, ci ricordiamo, ospite di una conferenza piuttosto imbarazzante a Lugano nel 2019, secondo cui il Cheburashka del film sarebbe infantile, sensibile, disimpegnato e poi propaganda inconsapevolmente i valori occidentali. È un simbolo di completa decomposizione mentale in un momento in cui, dice il filosofo, stiamo conducendo una guerra esistenziale contro l'Occidente. Ora, io ho provato a mettermi nei panni del regista di questo film di animazione, che peraltro si chiama Dmitry Diachenko. Io me lo immagino mentre subisce attacchi da tutte le parti e avrà anche paura di finire male, vista l'area che tira in Russia. si starà dicendo: ma come, faccio un cartone animato per bambini, super neutrale, mi guardo bene dal pestare i piedi a chiunque, racconto solo storielle leggere, fantasiose per bambini e rischio comunque la pelle. Ma uno che deve fare in una dittatura per stare tranquillo? Il problema, dice Burrasca, infatti, è che è troppo carino, troppo innocuo, non piace al governo e non piace ai suoi tirapiedi, perché alla grande madre Russia, ora, secondo loro, serve una generazione di eroi maschi, facilmente irregimentabili, obbedienti, possibilmente omofobi e suprematisti bianchi, non certo dei bambini senza spina dorsale che guardano storielle leggere. Devo dire che il regista un po' mi fa simpatia, ma soprattutto mi fanno un po' pena questi personaggi contratti e rigidi come cannette di vetro, intrisi di rancore e di paura per il diverso, che odiano il fatto che un bambino possa ridere o piangere davanti a una storia semplice, spensierata, per bambini appunto. Personaggi che per i loro figli vorrebbero invece solo storie edificanti e cariche di amor patrio, e che forse per loro strapperebbero in briciole il concetto stesso di infanzia per sostituirlo con una bella uniforme luccicante. Lo trovo triste. In questo spazio parliamo di una piccola galleria d'arte particolare, molto particolare, in collina dalle parti di Camorino. Funziona un po' sul modello di quelle casettine in legno che spesso si vedono soprattutto nelle zone rurali o montane, dove si possono acquistare prodotti come miele e formaggi lasciando i soldi in una cassettina, solo che qui lo si fa con le opere d'arte. Il posto si chiama Gallegria d'Irta, D'Irta, e ce lo facciamo raccontare dal suo ideatore, che saluto. È con noi al telefono Giuseppe Margnetti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno.
Allora, intanto io le chiederei qualcosa sul nome, perché Gallegria già ci rimanda evidentemente a qualcosa che presuppone un sorriso già quando si entra.
Sì, Gallegria perché con tutta la tristezza che stiamo vivendo, cerco di infondere un po' di allegria. Ed IRTA, perché si trova su una strada in salita, quindi è IRTA.
Beh, molto semplice effettivamente la spiegazione. Sì. Allora, come nasce l'idea di creare una galleria così particolare? Perché anche il luogo, oltre che essere piccolo, è un luogo anche carico di storia personale.
Eh sì, ma io sono stato via parecchio da qua, ma i nostri antenati dal 1500 sono qua sulla collina, siamo proprio originari di qua, quindi c'era la stalla di mio nonno che era trasformata nella nostra casa, attualmente bifamiliare, che abita anche nostra figlia col suo bimbo di sopra, e quindi siamo qui per caso, per destino, ecco, se vogliamo, no? E quindi c'era questo spazio che ho in affitto col vigneto dove faccio anche il vino e c'è la cantina, e l'idea è nata perché è da anni che faccio un po' ste robe qua, no? E ho fatto delle esposizioni a Lugano, a Sant'Antonino, ho fatto a Saint Maurice in Vallese, e poi a un certo punto mi sono trovato l'armadio, perché continuo a produrre, a creare, mi vengono delle idee e le faccio. E mi sono trovato un armadio pieno e dico: cosa faccio? Per vuotare l'armadio apro una galleria. E dopo non volevo fare subito con i miei lavori, quindi ho fatto passare tre persone prima di me. E adesso quest'anno metto i miei lavori per vuotarmi gli armadi e dare una mano a qualcuno.
Beh, lei sminuisce il lavoro, ma è un lavoro molto bello e anche molto interessante dal punto di vista culturale, perché poi, tra l'altro, cosa che non abbiamo ancora detto, i proventi di questa galleria vanno poi totalmente in beneficenza.
Sì, sì, sì.
E a chi ha scelto di devolverli?
No, chi espone normalmente sceglie, sotto la mia supervisione, perché non vorrei che vanno all'Alliance für Deutschland o qualcosa del genere. No, quindi chi espone decide a chi va a offrire il provento, e quindi i primi che hanno esposto hanno dato a un foyer di Terre des Hommes in Vallese, il secondo che ha esposto ha dato alle comunità Longomai, e io quest'anno le devolvo ai Medici Senza Frontiere.
Sì. In questo momento nella galleria ci sono più opere sue, ci sono opere un po' anche di altri artisti o artiste. Come è strutturato il percorso?
No, la prima esposizione c'erano dei disegni a china di mio cugino e delle poesie, degli scritti di Paolo Buletti, che tra l'altro sabato sarà a Bellinzona a presentare un libro. E il secondo era di un grande amico che eravamo in Africa assieme, l'architetto Claudio Midri, e lui ha dovoluto a Longomai. Mentre questa è l'esposizione che c'è attualmente, sono i miei lavori che vanno a Medici Senza Frontiere.
Beh, usciva già tra le righe da quello che ci stiamo dicendo in questa conversazione, però lei, Margnetti, ha un lungo percorso di impegno nel sociale, è stato anche in Africa, questo è diventato anche il suo lavoro, poi la sua vita. C'è un collegamento tra questo percorso di vita e la galleria e l'arte che viene contenuta in questo luogo?
Ma vabbè, ho fatto tanto volontariato, ho fatto anche politica, e poi alla fine sono andato in pensione e le forze stanno diminuendo, e quindi ho inventato questa roba qua per poter ancora dare un mio contributo a questa terra, a questi umani.
L'idea di lasciare in beneficenza i proventi delle sue opere, evidentemente, si lega anche al tipo di opere, al modo in cui sono fatte, sono costruite. Lei in generale con che materiali lavora e che cosa cerca di esprimere?
Ma io, come c'ho questa pareidolia, no, che è un po' una sindrome che ce l'ho da sempre, cioè ho un giro, ho un atelier, faccio anche dei mobili, faccio giocattoli, faccio diverse cose, faccio dei mobiletti, sempre con materiali di recupero, e poi quando trovo degli oggetti ci vedo dentro qualcosa, usando la terra, l'argilla come elemento mediatore, cerco di realizzare qualcosa. Ad esempio, un amico mi ha portato un freno di bicicletta trovato su una spiaggia in Sardegna, no, tutto ruggine, è diventata, non so se avete visto le foto, è diventata un cavallo con su una donna che è la donna che tiene a freno. Si chiama così. Dopo mettere insieme un po' i titoli vanno un po' ironicamente anche con gli oggetti, ecco. Dipende un po' di quello che trovo, del materiale che trovo. Poi, per esempio, una delle ultime che ho fatto me la sono sognata di notte.
Ah.
L'ho sognata e l'ho fatta, così come l'ho sognata.
E cosa ha sognato?
È l'attimo fuggente.
Ah.
E ho sognato una mano con un palloncino che scappava via in mezzo a un viale.
Mm.
E ho fatto il viale, la mano, il palloncino e l'attimo fuggente, il palloncino che scappa.
Marinetti, prima di salutarci, due informazioni di servizio per chi volesse venire da quelle parti. Lo ricordiamo, comunque si trova a Camorino, la via è via sì. In montagna e sul percorso didattico, sì. Peraltro dei Fortini della Fame, quindi sì. Basta sì. Fare quel sentiero lì e si trova sì. Facilmente, perché è di fianco a una cabina telefonica rossa,
esatto.
Giusto?
Sì.
Ma come sì. Orari di apertura, ci sono degli orari, come funziona? È sempre aperta, un po' come quelle casette che dicevamo all'inizio?
Sì, cioè, apro la mattina, chiudo la sera, se mi dimentico rimane aperta anche di notte e se non ci sono c'è mia figlia che si occupa di aprire e chiudere dal mattino alla sera. Di solito apro la mattina alle 7:30 e chiudo la sera quando vado a dormire.
Sta funzionando come progetto anche dal punto di vista delle opere?
Abbastanza.
Bene, bene.
Sì.
Ma niente, allora grazie, in bocca al lupo e a risentirci sicuramente.
Grazie.
Buona serata.
Buon lavoro. Buona serata a tutti. Salve.
Chicago blues. I like it loud. I turn it up. Never turn it down. It keeps me young. Man. I'm having fun. It makes me feel like I did when I was 21. I give my woman all my respect. What she wants is what she gets. It keeps me young and I'm having fun. Day. Got my legend hat, I'm wearing my shades. Keeps me young. Yes, I'm having fun. Makes me feel like I did when I was young 21.
Una puntata molto blues, molto rock quella di oggi, almeno dal punto di vista musicale. Questi erano Buddy Guy e Peter Frampton con It Keeps Me Young. Siamo alle 18:15 quasi, all'appuntamento quotidiano con Cappa e Spalla e io saluto con piacere, torna a trovarci il grande Davide Riondino. Buonasera, benvenuto.
Piacere tutto mio, leggermente afono. Lentamente, con un tono autorevole.
Ma ci piace anche il tono autorevole. Adesso vediamo se tiene la linea intanto, ma penso di sì. Da cosa partiamo? Partiamo da quella...
Preferisci che lo metta all'orecchio o va bene così?
No, così va benissimo.
A voce...
Sentiamo perfettamente.
Dimmi.
Dicevo che partiamo da una questione che ci sta interrogando da ormai un po' di tempo, ovvero il problema dei diritti, dell'utilizzo in generale dell'intelligenza artificiale quando si parla di arte e creatività, o come nel caso specifico di Davide Riondino, musica. Una notizia, una delle tante appena uscite: la Sony Music ha aperto una controversia con le piattaforme come Spotify, che occuperebbero nei loro palinsesti fino al 10% dei brani con brani artificiali scopiazzati qua e là da autori che invece sono sotto contratto Sony. Quindi Sony vuole che questi brani vengano tolti. In realtà, parlando oggi con Davide Riondino, tirava fuori delle riflessioni molto interessanti su un altro approccio all'intelligenza artificiale dal punto di vista di un cantautore quale lui è. Allora, qual è questo approccio, Davide?
Guarda, io avevo bisogno di fare delle canzoni, chiamiamole istanta, mi viene in mente un'idea, scrivo un piccolo articolo, una canzone, per darti un titolo, viene l'uomo d'oro, dai capelli d'oro, tutto quel che tocca gli diventa d'oro, è un'idea di Trump, va bene? Una come mille idee. E io allora prendo una di queste schemi, no? Intelligenze, applicazioni, si chiama Suno per la cronaca, ma ce ne sono tante, molte valgono l'una l'altra. E gli scrivo, e gli dico, bara bara bara, biri biri bara, biri biri bara, biri biri bira, e gli faccio una piccola linea. Dopodiché ci metto un testo scritto a Word, lo impiccico sull'apposito formato, e gli dico, fai una cover con un arrangiamento, diciamo, di tipo folk, di tipo ballad. E lui mi manda la mia voce, va bene, con una voce di un altro, perché non me la rifà arrangiata sulla mia, fa una cover. E allora una voce perfetta di uno sconosciuto, non so chi sia, uomo o donna, comincia a cantare sul testo che ho scritto io, bara bara bira, biri biri bara, e fa, capito, donna ti diventa donna. Dopodiché prendo e mando questa voce non mia a uno specialista che ho attivato, il quale ha clonato molte piste di canto dei dischi che ho fatto, arrivando a un DNA, diciamo, della mia voce, che ha catturato in non so quale computer, oppure, va bene, plugin, o come cavolo li chiamate voi che sapete di musica tecnologica. A quel punto lui fa una cover di questo sconosciuto con la voce mia, e io mi trovo su quell'arrangiamento che ho suggerito, la mia voce che canta questa canzoncina. Con una, sentivo ora con degli amici, ero qui con Bollani, con amici che confermavano che, diciamo, il 70% c'è. Non si esclude che, mettendogli dentro altri file con la mia voce, col parlato, col cantato, possa raggiungere gradi di precisione ancora più alti. La cosa molto interessante per me è che in questo momento devo stare a casa, per mille motivi, non ho tempo di andare in sala, non ho tempo di mandare da un musicista a dire facciamo una base di qui e di là, capito? Mm-hmm. E voglio però sentire e mettere in Facebook, la trovate in Facebook, si chiama L'Uomo d'Oro, Davide Riondino, Facebook, e giudicherete voi. E a questo punto dico io, dal punto di vista del supporto artistico, avendo fatto io la linea melodica, il testo, no? Mm-hmm. Avendo solo modificato sta roba, lo trovo legittimo. Anche perché, cari miei, l'efficacia di una canzone deriva dal fatto che si riferisce a un canone. Tu hai un reggae, hai un valzer, hai una ballad. Perché funziona? Perché entra nella grande storia del valzer, del reggae, di quel che ti pare, modificando con la sua nuova melodia il canone, cioè quelle quattro battute del blues che dicevi prima, piuttosto che gli infiniti modi di fare, no? Un valzer. E questo è la chiave, e l'intelligenza artificiale è una specie di grotta di Aladino, o dei ladroni se vuoi, che contiene tutti i canoni, ma li contiene in maniera molto sofisticata, molto elaborata. Cioè, sai, le canzoni hanno delle formule, partono ritornelli, ponti, controponti, digressioni, c'è una storia della canzone tutta sulla, no? Sulle modalità di costruzione, e le aziende discografiche studiano su questo. Per cui, ecco, lo trovo meno sciocco di quello che non sembri, perché ha a che fare con una cosa seria come un canone, volendo da un aggancio più, diciamo, solido, intelligente e costruttivo a delle indicazioni che gli dai tu sempre più precise. E ultimissima cosa, è da tempo che le voci vengono modificate. Mm-hmm. Pensa a Brian Eno, pensa a tutto quello. Non è che...
Beh, lo stesso falsetto, già nella parola, il falsetto, sì, è già una voce falsa in un certo senso.
Ma certo. Mm-hmm. Ma se pigli Leonard Cohen che va dal parrucchiere, me la faccia la sfumatura basta, no? Non è la stessa voce delle canzoni, certo, di Cohen. Che se guardi dalle prime alle ultime, lo conosco bene, è un grande artista, hanno un'evoluzione nella grafica della voce, no? Nella grana, chiamiamola. Beh, è importante, anche parallela se vuoi alle evoluzioni sono nella grafica visiva, no?
Sì.
E un tempo dicevi fammi una foto così, ma ora voi che fate questo mestiere sapete anche bene che per mandare, quando ti chiedono una foto su un giornale, te la chiedono e in qualche modo la modificano, no? Uh-huh. La inquadrano, non solo, ti mettono più rosa, più rosso, più verde, con i capelli, senza. Insomma, è una cosa che è difficile negare. L'importante, altra cosa, è se rubi i pezzi, allora ti devono tagliare le mani. Ma io questo me lo sono fatto per conto mio, mi spiego?
Sì, certo.
Ho soltanto usato... Si può dire che i suoni dell'arrangiamento possono essere presi uno da un basso di un tedesco della Sony, no? E uno da una cassa di un francese, no? Ma però anche lì si apre un altro discorso con cui concludo, per non prenderti troppo tempo, ma tu ferma. Se tu sei nel 1300 e attraversi una fiera, un mercato in Francia, senti cantare, senti quello che canta la canzoncina, senti la pecora che bella, senti quello che fischia, senti gli uccelletti, passata la fiera, se tu continui a fischiettare qualcosa che hai sentito lì dentro, come fai a dover pagare la SIAE?
Di chi è? Certo.
Spiega.
O la Suiza.
Perché la musica un tempo era così. Mm-mm. Era pensata, vai lì, senti lo yodel, no? Lo rifai perché ti viene, no? Da rifarlo, e la marmotta, e che cosa fai? Cioè, devi dargli la SIAE? Non lo so se devi dargli la SIAE. Forse, l'importante è tutelare chi lavora su queste cose costantemente, trovando delle modalità.
Sì.
Ma la musica nasce come patrimonio comune, come ambiente sonoro. Tu senti parlare lo zio e cantare quando hai un anno e mezzo e rifai la canzoncina, non è che devi dare la SIAE allo zio, spero, a meno che non sia molto abido, questo allora non è svizzero.
Diciamo che il concetto di diritti è un concetto relativamente recente che ha aiutato per certi aspetti, è estremamente positivo, per certi altri ha delle contraddizioni, delle storture che forse l'uso dell'intelligenza artificiale sta mettendo molto in evidenza in questi ultimi anni. Davide, sì, scusami, ti ho interrotto.
Non è interrotto. Confermavo quello che stai dicendo tu.
Ecco.
È un tema che è chiaro che se fai un film e ci metti dentro una musica, la musica deve essere quella, no?
Certo.
Non è che te la puoi rubare.
Certo. Grazie.
Però è anche chiaro che se esco da una fiera posso fischiettare la fiera è destra, capito?
Il diritto di fischiettare direi che non, speriamo non sia mai messo in discussione. Davide Riondino, grazie, perché ci restituisci anche uno sguardo un po' altro, un po' diverso, un po' laterale su una questione, quella dei diritti dell'intelligenza artificiale che mangia pezzi per diventare grande, sul quale si sta discutendo molto, ma spesso sempre con posizioni piuttosto irrigidite. Questo è un punto di vista molto flessibile che ci piace molto poter ospitare. Davide, davvero grazie, a risentirci, a presto.
Grazie a voi, siete sempre i migliori, ragazzi.
Troppo buono.
Tranquilli, sereni, precisi. Saluto a tutti.